Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom krížik. Vypočujete si prvú nahrávku. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraz si vypočujte nahrávku.
Cotugno o Cotugno?
Ogni volta devo precisare. Cotugno è un cognome napoletano. Cotugno, invece, è siciliano. E mio padre Domenico era di Barcellona Pozzo di Gotto. Quindi io mi chiamo Cotugno, Salvatore Cotugno.
L'italiano è fra le prime tre canzoni italiane più conosciute al mondo, insieme con Volare e O Sole Mio. Eppure, più lei aveva successo e più la criticavano. Perché?
Non sono state solo critiche. Mi hanno definito un ruffiano, uno che cerca di vincere facile facendo leva sulle emozioni. Ma io penso solo di essere autentico. Per me una canzone può essere più semplice o più difficile, più bella o meno bella, mai però qualcosa che io non senta e non viva dentro di me.
Un'accusa del genere, per esempio, le è stata rivolta per la canzone Figli, seconda a Sanremo del 1987.
Questa canzone dice «Figli del 2000, bianchi e neri tutti in fila, per un secolo migliore». 30 anni fa, ruffiana o anticipatrice?
Com'è nata l'italiano?
Eravamo in Canada, a Toronto. Quella sera io mi ero esibito in teatro davanti a 3.500 persone e ricordo che ad un certo punto ho realizzato che quei 7.000 occhi che mi guardavano erano tutti occhi di italiani. Pensai, scriverò una canzone per questa gente.
L'ha composta lì, in teatro?
No, è stato nel ristorante italiano Mamma Rosa. Avevamo con noi le chitarre e abbiamo cominciato a cantare. Ad un certo punto mi sono fatto dare un pezzo di carta e ho messo giù le prime note. Quindi ho chiamato Popi Minellono e gli ho detto «Scrivimi il testo di questa canzone, vorrei intitolarla con quegli occhi di italiano».
Però avete pensato di farla cantare a Celentano. Perché?
perché era perfetta per lui, perché per Celentano avevo già scritto Soli e Il tempo se ne va, due grandi successi.
Invece Celentano ha rifiutato.
Ci ha lasciato senza parole. Non ho bisogno di dire che sono un italiano vero, disse, perché io lo sono già.
E la cutugnomania esplosa in Russia. Come se la spiega?
Sorprendente, emozionante, ma è così anche in Ucraina, Albania, Polonia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Egitto, Israele. Credo che la canzone, la melodia, la lingua italiana abbiano un fascino insuperabile.
Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz.
Cotugno o Cotugno?
Ogni volta devo precisare. Cotugno è un cognome napoletano. Cotugno, invece, è siciliano. E mio padre Domenico era di Barcellona Pozzo di Gotto. Quindi io mi chiamo Cotugno, Salvatore Cotugno.
L'italiano è fra le prime tre canzoni italiane più conosciute al mondo, insieme con Volare e O Sole Mio. Eppure, più lei aveva successo e più la criticavano. Perché?
Non sono state solo critiche. Mi hanno definito un ruffiano, uno che cerca di vincere facile facendo leva sulle emozioni. Ma io penso solo di essere autentico. Per me una canzone può essere più semplice o più difficile, più bella o meno bella, mai però qualcosa che io non senta e non viva dentro di me.
Un'accusa del genere, per esempio, le è stata rivolta per la canzone Figli, seconda a Sanremo del 1987.
Questa canzone dice «Figli del 2000, bianchi e neri tutti in fila, per un secolo migliore». 30 anni fa, ruffiana o anticipatrice?
Com'è nata l'italiano?
Eravamo in Canada, a Toronto. Quella sera io mi ero esibito in teatro davanti a 3.500 persone e ricordo che ad un certo punto ho realizzato che quei 7.000 occhi che mi guardavano erano tutti occhi di italiani. Pensai, scriverò una canzone per questa gente.
L'ha composta lì, in teatro?
No, è stato nel ristorante italiano Mamma Rosa. Avevamo con noi le chitarre e abbiamo cominciato a cantare. Ad un certo punto mi sono fatto dare un pezzo di carta e ho messo giù le prime note. Quindi ho chiamato Popi Minellono e gli ho detto «Scrivimi il testo di questa canzone, vorrei intitolarla con quegli occhi di italiano».
Però avete pensato di farla cantare a Celentano. Perché?
Perché era perfetta per lui. Perché per Celentano avevo già scritto Soli e Il tempo se ne va, due grandi successi.
Invece Celentano ha rifiutato.
Ci ha lasciato senza parole. Non ho bisogno di dire che sono un italiano vero, disse, perché io lo sono già.
E la cutugnomania esplosa in Russia. Come se la spiega?
Sorprendente, emozionante, ma è così anche in Ucraina, Albania, Polonia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Egitto, Israele. Credo che la canzone, la melodia, la lingua italiana abbiano un fascino insuperabile.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. Vypočujete si druhú nahrávku. Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 8 až 13, či je pravdivé, A, nepravdivé, B, alebo z nahrávky nevyplýva, C. Svoje odpovede vyznačte na odpovedovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte nahrávku.
Mi licenzio e cambio vita. Capita a molti di dirlo nei giorni di lavoro più esasperanti. Un'idea che nella stragrande maggioranza dei casi resta lettera morta, niente più che un temporaneo sfogo dovuto allo stress. Chi al contrario fa sul serio è chiamato a pensare a un piano B, una nuova occupazione con cui guadagnarsi da vivere dopo aver voltato pagina. In questo senso, le giovani generazioni sono più pronte e sanno bene dove puntare: aprire un redditizio canale YouTube. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Se i creator più noti sono quelli che hanno avuto successo, una miriade di aspiranti divi del web rimane ben al di sotto dei volumi di traffico necessari per vivere monetizzando i propri contenuti. Ma a quante visualizzazioni bisogna effettivamente arrivare per riuscire a guadagnare abbastanza da viverci? Lo hanno calcolato in uno studio diffuso da poco gli esperti SEO di Reboot Online. Sono due i parametri inclusi nella ricerca: lo stipendio medio di ciascun paese europeo e gli 0,0035 euro circa con cui YouTube, secondo le stime di Licht.co, ricompensa ogni click ottenuto dai suoi iscritti. Facile dunque capire come il non lusinghiero 17° posto che l'Italia occupa nella classifica continentale delle retribuzioni rappresenti in questo caso un vantaggio. Mentre infatti un utente svizzero avrebbe bisogno di oltre 19 milioni di visualizzazioni all'anno per raggiungere la quota di riferimento record di 67.860 euro, ad un italiano ne basterebbero poco meno di 6 milioni, 5.958.599 per l'esattezza, per toccare i 20.880 euro, stipendio annuo medio in Italia. Il che equivale a quasi 500.000 visualizzazioni al mese, oltre 16.000 al giorno. La soglia più bassa è invece della Turchia, anch'essa inclusa nella graduatoria, dove sole 1.047.980 milioni di visualizzazioni consentono di mettere insieme lo stipendio medio locale di 3.672 euro. Sempre a partire dai parametri di Licht.co, gli autori della ricerca hanno inoltre effettuato calcoli simili con TikTok, una delle piattaforme social più diffuse ma che non ha problemi ad aprire il portafoglio. In questo caso, la retribuzione per click è di appena 0,0003 euro e i numeri da raggiungere sono risultati ancora più alti. Quasi 219 milioni di visualizzazioni annue per la Svizzera, più di 67 milioni per l'Italia e quasi 12 milioni per la Turchia, fanalino di coda. Cifre indubbiamente da far girare la testa, ma va fatta una precisazione. Nella realtà i creator guadagnano anche da altre fonti, per esempio dalle sponsorizzazioni delle aziende. Quindi guadagnare in linea con i salari medi del proprio paese potrebbe risultare meno complicato del previsto. Senz'altro una buona notizia, ma a patto che si tenga a mente il celebre adagio di Gianni Morandi, che peraltro in rete ci sa fare. Uno su mille ce la fa.
Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz.
Mi licenzio e cambio vita. Capita a molti di dirlo nei giorni di lavoro più esasperanti. Un'idea che nella stragrande maggioranza dei casi resta lettera morta, niente più che un temporaneo sfogo dovuto allo stress. Chi al contrario fa sul serio è chiamato a pensare a un piano B, una nuova occupazione con cui guadagnarsi da vivere dopo aver voltato pagina. In questo senso, le giovani generazioni sono più pronte e sanno bene dove puntare. Aprire un redditizio canale YouTube. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Se i creator più noti sono quelli che hanno avuto successo, una miriade di aspiranti divi del web rimane ben al di sotto dei volumi di traffico necessari per vivere monetizzando i propri contenuti. Ma a quante visualizzazioni bisogna effettivamente arrivare per riuscire a guadagnare abbastanza da viverci? Lo hanno calcolato in uno studio diffuso da poco gli esperti SEO di Reboot Online. Sono due i parametri inclusi nella ricerca: lo stipendio medio di ciascun paese europeo e gli 0,0035 euro circa con cui YouTube, secondo le stime di Licht.co, ricompensa ogni click ottenuto dai suoi iscritti. Facile dunque capire come il non lusinghiero 17° posto che l'Italia occupa nella classifica continentale delle retribuzioni rappresenti in questo caso un vantaggio. Mentre infatti un utente svizzero avrebbe bisogno di oltre 19 milioni di visualizzazioni all'anno per raggiungere la quota di riferimento record di 67.860 euro, ad un italiano ne basterebbero poco meno di 6 milioni, 5.958.599 per l'esattezza, per toccare i 20.880 euro, stipendio annuo medio in Italia. Il che equivale a quasi 500.000 visualizzazioni al mese, oltre 16.000 al giorno. La soglia più bassa è invece della Turchia, anch'essa inclusa nella graduatoria, dove sole 1.047.980 milioni di visualizzazioni consentono di mettere insieme lo stipendio medio locale di 3.672 euro. Sempre a partire dai parametri di Licht.co, gli autori della ricerca hanno inoltre effettuato calcoli simili con TikTok, una delle piattaforme social più diffuse ma che non ha problemi ad aprire il portafoglio. In questo caso, la retribuzione per click è di appena 0,0003 euro e i numeri da raggiungere sono risultati ancora più alti. Quasi 219 milioni di visualizzazioni annue per la Svizzera, più di 67 milioni per l'Italia e quasi 12 milioni per la Turchia, fanalino di coda. Cifre indubbiamente da far girare la testa, ma va fatta una precisazione. Nella realtà i creator guadagnano anche da altre fonti, per esempio dalle sponsorizzazioni delle aziende. Quindi guadagnare in linea con i salari medi del proprio paese potrebbe risultare meno complicato del previsto. Senz'altro una buona notizia, ma a patto che si tenga a mente il celebre adagio di Gianni Morandi, che peraltro in rete ci sa fare. Uno su mille ce la fa.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Vypočujete si tretiu nahrávku. V nasledujúcom texte, ktorý predstavuje zhrnutie vypočutého, doplňte chýbajúce slová 14 až 20 v správnom tvare. Doplňte vždy iba jedno slovo. Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie textu s chýbajúcimi slovami 14 až 20. Teraz si vypočujte nahrávku.
Il problema ambientale globale, diventato un'emergenza negli ultimi anni, sta spingendo molte aziende a rivedere i processi produttivi di alcuni cibi e bevande, pensando a metodi alternativi, forse più sostenibili, ma di certo anche più tecnologici. Dopo la cosiddetta carne sintetica, che sembra però non essere troppo amica dell'ambiente, ora arriva il caffè altrettanto sintetico, una bevanda che imita il sapore del vero caffè, prodotta a partire da cellule vegetali coltivate in laboratorio. L'idea è del VTT Technical Research Center, un centro di ricerca di proprietà dello Stato finlandese, dove una squadra di ricercatori ha coltivato delle cellule vegetali ricavate da un campione di pianta del caffè, trasferendole poi in bioreattori, degli acceleratori di crescita, per generare ulteriore biomassa. Dopo aver analizzato la biomassa prodotta, gli studiosi hanno effettuato la tostatura in forno, seguendo un processo simile a quello usato per il caffè normale. Secondo gli esperti, che hanno gustato per primi una tazza ricavata da questo caffè creato in laboratorio, il sapore della bevanda ricordava quello del classico caffè, ma con ancora un margine di miglioramento. Gli esperti però ci tengono a sottolineare che questo tipo di prodotto è impropriamente detto sintetico, poiché il materiale biologico di partenza rimane comunque lo stesso di quello che si sviluppa in natura, cioè la pianta del caffè, al contrario delle varie carni che sono invece una miscela di prodotti di origine diversa, mescolati sapientemente. Quello che si cerca di realizzare non è un caffè migliore di quello vero, ma un'alternativa sostenibile, sia in termini ecologici che economici, di questa bevanda così apprezzata che però ha un impatto ambientale e sociale a livello globale. L'enorme richiesta di caffè porta infatti a un bisogno sempre maggiore di terreno coltivabile, aumentando quindi la deforestazione, con tutte le conseguenze che questo comporta, soprattutto in zone delicate della foresta pluviale. Inoltre, molti agricoltori, vedendo il vantaggio economico della sua coltivazione e vendita, preferiscono riconvertire i propri terreni a caffè, causando una diminuzione delle specie coltivate e di conseguenza un aumento dell'importazione di prodotti agricoli di base. Il caffè prodotto in laboratorio potrebbe essere un valido sostituto per quello di qualità meno pregiate. Produrre in massa il caffè convenzionale incide negativamente sull'ambiente e implica lo sfruttamento del lavoro delle comunità locali, afferma Heiko Rischer del VVT. Con bioreattori da quasi 100.000 litri, come quelli di cui dispone il centro di ricerca, sarebbe possibile produrre questa nuova bevanda su larga scala. Il nostro caffè da laboratorio potrebbe soddisfare la richiesta di quello di qualità inferiore, così gli agricoltori potrebbero limitarsi a offrire un prodotto di alta qualità. Guadagnerebbero proporzionalmente di più senza aver bisogno di creare nuovi terreni e di sfruttare la manodopera locale.
Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz.
Il problema ambientale globale, diventato un'emergenza negli ultimi anni, sta spingendo molte aziende a rivedere i processi produttivi di alcuni cibi e bevande, pensando a metodi alternativi, forse più sostenibili, ma di certo anche più tecnologici. Dopo la cosiddetta carne sintetica, che sembra però non essere troppo amica dell'ambiente, ora arriva il caffè altrettanto sintetico, una bevanda che imita il sapore del vero caffè, prodotta a partire da cellule vegetali coltivate in laboratorio. L'idea è del VTT Technical Research Center, un centro di ricerca di proprietà dello Stato finlandese, dove una squadra di ricercatori ha coltivato delle cellule vegetali ricavate da un campione di pianta del caffè, trasferendole poi in bioreattori, degli acceleratori di crescita, per generare ulteriore biomassa. Dopo aver analizzato la biomassa prodotta, gli studiosi hanno effettuato la tostatura in forno, seguendo un processo simile a quello usato per il caffè normale. Secondo gli esperti, che hanno gustato per primi una tazza ricavata da questo caffè creato in laboratorio, il sapore della bevanda ricordava quello del classico caffè, ma con ancora un margine di miglioramento. Gli esperti però ci tengono a sottolineare che questo tipo di prodotto è impropriamente detto sintetico, poiché il materiale biologico di partenza rimane comunque lo stesso di quello che si sviluppa in natura, cioè la pianta del caffè, al contrario delle varie carni che sono invece una miscela di prodotti di origine diversa, mescolati sapientemente. Quello che si cerca di realizzare non è un caffè migliore di quello vero, ma un'alternativa sostenibile, sia in termini ecologici che economici, di questa bevanda così apprezzata che però ha un impatto ambientale e sociale a livello globale. L'enorme richiesta di caffè porta infatti a un bisogno sempre maggiore di terreno coltivabile, aumentando quindi la deforestazione con tutte le conseguenze che questo comporta, soprattutto in zone delicate della foresta pluviale. Inoltre, molti agricoltori, vedendo il vantaggio economico della sua coltivazione e vendita, preferiscono riconvertire i propri terreni a caffè, causando una diminuzione delle specie coltivate e di conseguenza un aumento dell'importazione di prodotti agricoli di base. Il caffè prodotto in laboratorio potrebbe essere un valido sostituto per quello di qualità meno pregiate. Produrre in massa il caffè convenzionale incide negativamente sull'ambiente e implica lo sfruttamento del lavoro delle comunità locali, afferma Heiko Rischer del VVT. Con bioreattori da quasi 100.000 litri, come quelli di cui dispone il centro di ricerca, sarebbe possibile produrre questa nuova bevanda su larga scala. Il nostro caffè da laboratorio potrebbe soddisfare la richiesta di quello di qualità inferiore, così gli agricoltori potrebbero limitarsi a offrire un prodotto di alta qualità. Guadagnerebbero proporzionalmente di più senza aver bisogno di creare nuovi terreni e di sfruttare la manodopera locale.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.